Riflettevo proprio come Dio ci ha dato la sua parola e come nel corso degli anni, ieri ne parlavo a una conferenza che ho tenuto in una università del tempo libero, c'erano circa un 200 anziani, per la maggioranza donne, molte erano ex professoresse, eccetera, eccetera, e ho parlato del fatto che siamo trasformati a immagine dei nostri sogni e non dei sogni, quelli che facciamo la notte, anche se quelli pure hanno un valore, ma di quello che desideriamo, di quello che ambiamo, di quello che realmente vagheggiamo con la nostra fantasia, di quello che cerchiamo di afferrare. E questo sicuramente è un aspetto importante, perché tante volte noi ci rendiamo conto che i nostri desideri, le nostre spinte sono quelle che ci trasformano, e tante volte sono delle spinte che subiamo, tante volte sono delle spinte che viviamo a livello non cosciente e che in qualche modo hanno la capacità di trasformarci a immagine di quello che stiamo inseguendo, di quello che stiamo contemplando, di quello che stiamo cercando di afferrare. Ed è stato un momento molto bello, perché c'è stata l'opportunità anche di poter parlare della grazia, dell'amore di Dio e di quel sogno che Dio vuole mettere in noi, che in realtà già si trova in noi, perché credo che questo desiderio di giustizia, di amore, di armonia, di pulizia che c'è in noi è un poco un'espressione di questa realtà ancestrale, del fatto di trovarsi nell'Eden, di trovarsi in un mondo meraviglioso, perfetto. Ecco perché tante volte abbiamo questa tensione, questo desiderio fortissimo che però poi viene sicuramente distrutto dalla realtà, e non solo dalla realtà che ci circonda, che è sottomessa a una logica perversa, ma spesso è distrutta poi dalla scoperta che poi questa armonia tanto agognata non è nel nostro di dentro, nel senso non ci sono le illusioni più di trovare la bontà, l'armonia, la pace, la giustizia in noi, e quindi lì il progetto meraviglioso di Dio, che proprio perché noi veniamo dall'armonia, veniamo da una dimensione perfetta di gloria di Dio, è come se saremo soddisfatti nella misura in cui possiamo ritornare a questa gloria. Questo piccolo preambolo per anticipare quello che ancora leggeremo questa mattina. Però è stato bello, dicevo ieri, poter vivere insieme con queste persone questa dimensione. Alcune ho visto si sono messe a piangere, altre hanno vissuto qualcosa di intenso, e sicuramente è preludio di nuovi incontri dove stimoli sono stati dati e dove è importante capire come ogni credente, quindi non solo io perché sono psichiatra, psicoterapeuta, eccetera, eccetera, pastore, ma ogni credente ha un tesoro incredibile da poter condividere con gli altri, e realmente se lo facciamo con un atteggiamento di umiltà, se lo facciamo non mettendoci dall'alto della nostra confessione religiosa, cultura o qualunque altra cosa possiamo ritenere che ci dia supremazia, superiorità rispetto agli altri, io credo che la parola di Dio attraverso di noi può raggiungere tante, tantissime persone. E quindi voglio incoraggiarvi, mentre andiamo alla lettura di quello che vorrei meditare oggi insieme. Piuttosto, voglio dire che la prossima settimana, ci sono io, sì. Ma non sono da qualche parte, avevo avuto in cuore, però lo voglio approfondire meglio, di trattare un tema estremamente importante. Vi ricordate, qualche tempo fa abbiamo trattato il tema dell'invidia? Anzi, vi ricordo che per chi volesse non solo può riascoltarlo andando nel sito della Chiesa della Riconciliazione, ma poi nello stesso sito, sotto il filmato, c'è pure uno scritto che ora cerchiamo di mettere come commento ad ogni predicazione, E in particolare c'è pure un link dove potete vedere la vostra percentuale di invidia facendo un breve test di circa 15 domande. Quindi vi consiglio di farlo perché potreste avere scoperte particolari, perché se magari dovessi chiedere a ognuno ma tu sei invidioso? No, no, non esiste l'invidia, no. Non vi dico la percentuale che ho fatto io, perché sennò poi vi paragonate con me, dopo che lo avete fatto magari. E così dicevo, la prossima settimana vorrei trattare un altro tema, di un'altra tendenza purtroppo estremamente condizionante la nostra vita, che si chiama vanità, vanità. E che non è solamente qualcosa che riguarda il gentil sesso, ecco, perché sarebbe troppo semplice riferire la vanità semplicemente a qualche cosa che riguarda l'aspetto estetico, dove anche lì comunque gli uomini, insomma, stanno recuperando, no? Ma qualche cosa di più profondo, e sicuramente se volete scoprire un po' più come realmente Dio ci ha predisposti a qualcosa che non è vano, ma qualcosa che conta, e allora è importante che ci siate la prossima volta. E così vogliamo andare assieme a una parte della scrittura in Romani. È incredibile questa lettera. Mi ricordo che all'inizio della conversione, appena arrivavo alla lettera ai Romani, la saltavo tutta, perché mi sembrava un po' troppo vicina alla filosofia, alla contorsione che avevo. Ho detto, no, questo è complicato, per ora ho bisogno di cose semplici. In effetti, poi ho scoperto che ci sono cose semplici, ma espresse in una maniera più complessa, e dobbiamo abituarci a comprendere che tante volte il cibo che ci viene dato è confezionato in maniera diversa, e dobbiamo imparare a mangiarlo, ad acquisirlo indipendentemente da come è confezionato. Ogni riferimento con la scuola biblica è puramente casuale. Leggiamo questo brano, Romani capitolo 8 verso 18. Infatti, dice l'apostolo Paolo, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Ci fermiamo qui perché già, insomma, sono pochi versetti, ma sono un bisteccone che spero che questa mattina cerchiamo di mangiare un poco. Anche quelli che sono vegetariani possono mangiare questo bisteccone, e a tutti noi farà un gran bene scoprire come Paolo aveva avuto una rivelazione incredibile della rivelazione di Dio, aveva avuto una rivelazione forte della grazia di Dio, e cerca di trasmettercela ancora questa mattina. Intanto, sicuramente, tante volte quando viviamo delle difficoltà, quando ci troviamo di fronte agli esami, quando ci troviamo di fronte alle prove, nessuno vorrebbe superare esami, nessuno vorrebbe superare prove, ma quando veniamo testati ogni giorno, sicuramente potremmo vivere questa dimensione del cristiano sempre che si lamenta, sofferente, che in qualche modo non capisce neanche l'importanza degli esami. Ed è strano, perché io so che nel campo secolare, nel campo della vita quotidiana, molti di voi hanno capito bene cosa significa passare un esame. Forse magari noi siamo nella terra delle raccomandazioni, quindi magari contiamo più su questo tipo, non parliamo di meritocrazia, ma in realtà l'esame è una componente fondamentale di chi vuole raggiungere degli obiettivi nella vita quotidiana, obiettivi di ogni genere, e l'esame sicuramente, la prova, non è occasione di gioia, ma è occasione di sofferenza, di difficoltà, oltre che di studio per prepararsi, oltre che di impegno, di sacrificio, ma è di sofferenza, perché in qualche modo è come se dovessi sottoporre il tuo operato, le cose che hai appreso, poi un giudizio altrui del quale neanche tante volte sei completamente convinto. Quindi è sicuramente una grande difficoltà, un grande problema quello di trovarsi di fronte agli esami. Però ancora una volta Paolo riprende questo tema dicendo che la sofferenza del cristiano in realtà non si può paragonare alla gloria che sarà manifestata, che deve essere manifestata a nostro riguardo. Se solo possiamo fare un esempio molto più semplice e umano: quando abbiamo studiato un sacco, quando abbiamo lavorato un sacco e poi vediamo il risultato del nostro lavoro, già ci sentiamo veramente gratificati, contenti. Quando siamo stati un sacco di tempo a preparare una bella cenetta per il nostro marito, io non faccio. E poi vediamo il nostro marito gustarla con gioia, o degli amici invitati o altre persone, naturalmente tutta la fatica, tutto il sacrificio, tutto il tempo investito viene compensato dalla gioia, dal piacere di vedere quel momento. E così io credo che dobbiamo cominciare a comprendere che in un'economia più a lungo termine tutte le difficoltà, tutti gli esami, tutti i confronti dove tante volte devi renderti conto che hai bisogno ancora di cambiare, sono fonte di sofferenza, ma nella misura in cui ti portano ad andare avanti, a superare esami naturalmente, non a ritirarti, ecco perché ci sono tanti credenti che alla fine si ritirano, e sebbene possa essere anche legittimo ritirarsi da un percorso esageratamente forse elevato che hai scelto, forse ti sei iscritto all'università, però non c'hai la stoffa, non c'è niente di male se ti ritiri, ma sicuramente ritirarsi dagli esami di Dio è un poco più problematico, perché sicuramente lì ci sono effetti di carattere diverso, ci sono tante volte situazioni che sicuramente poi avremo tanto tempo per pentirci, avremo per avere rimpianti, ecco, se avessi un attimo perseverato, se avessi un attimo ancora insistito, ecco, non sarei arrivata a questa situazione. Quindi nel campo di Dio la sofferenza è ancora più fonte di capacità che nascono in noi, di possibilità di crescere e di andare verso la gloria di Dio. Quindi le sofferenze del tempo presente, diceva Paolo, non sono per niente paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, cioè una gloria che in parte si evidenzierà già nel tuo vissuto, ma in parte, nella parte più grande, si evidenzierà quando saremo così come Lui ci ha conosciuti e come e Lui noi saremo. La nostra vita è nascosta in Cristo, ricordate, dice un apostolo, e quando Cristo sarà manifestato in gloria, anche voi sarete manifestati. Come a dire, tutto quello che state apprendendo nel cammino cristiano, io credo che già ha una manifestazione su questa terra, che come vedremo subito dopo, la natura stessa ci chiede, ci domanda. Ma nello stesso tempo la piena manifestazione di tutto quello che è stato il tuo sacrificio, la tua difficoltà, i tuoi esami superati, le tue sofferenze, la piena manifestazione sarà quando Cristo sarà manifestato in gloria, quando il valore vero sarà non quanti soldi hai, non quanto sei intelligente, non quanti uomini hai avuto, non quante donne hai avuto, non quante potere hai avuto, non la tua capacità di influenza politica, non, ma quando il valore sarà quanto hai amato e superato le prove che io ti ho messo davanti. Lì allora, se sei una persona che è andata avanti determinata e ha amato fino alla fine, allora sarai veramente in posti di onore. Ma quello che voglio sottolineare questa mattina, a parte dico di non scoraggiarsi per le sofferenze, per le difficoltà che stanno implementando il patrimonio che abbiamo, che stanno aumentando il tuo tesoro nei cieli, a parte questo, quello che voglio enfatizzare è il verso 19 che dice: la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Che significa la creazione? Certamente la creazione è un termine molto omnicomprensivo, riguarda sicuramente la natura, riguarda sicuramente tutto quello che è il mondo fisico, tutto quello che è la dimensione della realtà che ci circonda, ma riguarda ancora di più quello che è la dimensione morale, la dimensione emotiva, la dimensione psichica dell'essere, come a dire la natura, ma l'umanità in un senso più ampio aspetta con impazienza, anche se non sembra così. Ma questo è quello che Dio sta vedendo, questo è quello che l'Apostolo ci dice, perché guarda al di là, anche se la realtà spesso ci testimonia che la natura sopporta con pazienza e non tollera la manifestazione dei figli di Dio, e in certi campi è così, quello che Dio ti vuole rivelare questa mattina è che la natura, le persone intorno a te, la realtà che ti circonda in qualche modo ha un desiderio forte della manifestazione di quello che è Dio. E se non lo manifesti tu, chi lo potrà manifestare? Se non lo esprimi tu, chi potrà esprimere la ricchezza dell'amore, della grazia di Dio? Se il cristiano, che è colui che ne ha beneficiato, non diventa portavoce di questo messaggio d'amore, come faranno a capire le persone che la televisione che è intorno a lui, la televisione del vissuto umano, non sta rispecchiando quello che Dio avrebbe voluto per l'uomo? La creazione aspetta con impazienza la trasmissione di manine. La creazione aspetta con impazienza perché? Perché cerca speranza, perché cerca, ora capiremo meglio, è un anticipo dell'argomento che tratteremo la prossima settimana. Perché? Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Quindi è come se la creazione ha vissuto una caduta estrema sotto la schiavitù del male, sotto la schiavitù e il dominio del demonio, è stata sottoposta alla vanità. Qui è un senso molto più grande, la vanità nel senso dell'effimero, dell'inutile, del passeggero. La creazione è entrata nella dimensione spazio-temporale, è entrata nella realtà fisica, è entrata nella realtà della materia, che secondo la legge dell'entropia si disfà, si distrugge. E pensando questo io non riesco a capire come persone continuano a pensare che noi siamo effetto dell'entropia, che l'uomo è nato dall'entropia. Va bene che tante volte alcuni uomini sono caotici, però poter pensare che l'uomo con questa armonia estrema sia un frutto di un processo che che normalmente viene registrato come entropico, cioè le sostanze tendono a sfuggire, a decomporsi, a trasformarsi. La creazione è sottoposta a questa logica, logica fisica, logica del dominio, logica del fatto che quello che è il vero bene non è più quello che viene espresso. Ma la cosa incredibile questa mattina è dare una opportunità alla creazione perché possa essere liberata ed entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Può sembrare un discorso filosofico, ma in realtà è molto pratico, è molto collegato al fatto che tu sei un figlio di Dio. Lo sei? Amen. Iscritto nell'anagrafe celeste, sei nello stato di famiglia di Dio, sei portavoce di Dio, sei messaggero di riconciliazione e hai bisogno veramente di vivere questa dimensione, ma hai bisogno di scoprire che intorno a te tutto quello che è effimero, che è vano, sta aspettando con impazienza la tua manifestazione. Mentre magari tu ti nascondi, gli altri stanno cercandoti, e la sensazione però che hai è quella di essere quasi respinto, e le forze delle tenebre cercheranno di respingere i figli di Dio perché non esprimano questa manifestazione che possa aiutare gli altri che stanno desiderando e che poi, nella misura in cui ricevono questo messaggio, entreranno nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Cioè, le persone stanno desiderando grandemente la tua libertà, non il tuo libertinaggio, la tua libertà. Stanno desiderando realmente di fare esperienza di quello di cui tu magari ancora non stai scoprendo che potenza ha dentro di te. Quelli che sono intorno a te cercano qualche cosa che si trova dentro di te, e la creazione aspetta la manifestazione della tua vita, aspetta la manifestazione della tua natura che è stata trasmessa da Dio. E come sì, la natura aspetta e tutta la creazione aspetta la manifestazione di Dio, ma questa manifestazione di Dio in questo momento passa attraverso di te e passa attraverso di te in tutti i sensi, a cominciare dall'impegno sociale dello spazio pubblico, dove poter trasformare delle realtà, bonificare delle paludi, fare una cosa qualsiasi che migliori l'esistenza, ha un valore, e questo dovrebbe essere un desiderio dei cristiani, non per una logica economica, ma per il benessere che ne deriva, ma ancora di più la manifestazione dei figli di Dio che portino questa dimensione del regno di Dio, di giustizia, pace e allegrezza nello spirito. Sei portavoce di questo, e intorno a te, anche se così non sembra, anche se il diavolo ha messo un velo, un blocco tremendo, sei mandato da Dio e in qualche modo desiderato profondamente dalle persone, anche se non se ne rendono conto, e stanno aspettando che tu manifesti questa realtà in tutti i tuoi modi di essere, in tutti i tuoi comportamenti. Puoi essere manifestazione di Dio o puoi essere semplicemente qualcuno che è indifferente e che non vuole esprimere quello che Dio ha messo dentro di lui. E questa mattina lo Spirito Santo sta cercando di spingere
i figli di Dio e tu sei tale a manifestare, a esprimere la vanità? No, proprio perché la manifestazione che viene aspettata dai figli di Dio è proprio per sottrarre la logica in cui viviamo alla vanità, sottrarre la logica in cui ci troviamo al non senso. Qualche giorno fa mi sono trovato a un'altra conferenza, questa volta non ero io l'oratore, si parlava di cristianesimo e Islam e ho avuto grossa difficoltà a seguire gli oratori che erano veramente di grande spessore culturale e ho visto che ogni tanto mi serve un po' riesercitarmi a sentire cose un po' più complesse perché avendole rifiutate quando ero giovane è come se ora avessi qualche difficoltà. E c'erano discorsi incredibilmente alti, incredibilmente forti, incredibilmente che a malapena riuscivo a captare, a capire, ma che in qualche modo nel mio spirito mi facevano vedere come in realtà ci si gonfi, ci si vanti, ci si esprima in un livello così alto che non ha un significato reale, che si perde il riferimento vero con la realtà e si fa filosofia, si fa poesia e tante persone ormai non potendo più vivere una realtà vera di cambiamento si consolano con queste dissertazioni e lucubrazioni mentali incredibili. E io dicevo mamma mia, e io ero così e io parlavo come loro. E poi a un certo punto pensavo, va bene, questa volta mi servirà semplicemente per assupparmi questa cosa, per capire che non va. C'era come moderatore il pastore Valdese, ma poi parlava un oratore cattolico e uno musulmano. A un certo punto io ho sentito chiaramente che dovevo poi parlare con l'oratore cattolico, che era un sacerdote, e di parlargli e di dirgli veramente quello che Dio mi aveva detto nei suoi confronti. Ho detto, ma no, ma dico... mi secca, cioè non è che posso faccio una domanda, no, devi parlargli, devi dirgli quello che... E gli ho dato un messaggio molto forte da parte di Dio che apprezzava la sua ricerca, il suo slancio culturale, ma gli diceva dove stai andando, mi hai perso di vista, stai andando così in alto relativamente, da dimenticarti. Stai facendo un sincretismo, stai unendo tutto in un relativismo culturale, etico, tutto, ma stai perdendo la realtà spirituale e stai rischiando grosso anche a livello mentale. Questo più o meno, non vi dico i particolari perché sono personali. E ho visto veramente che quella persona che sembrava un mostro di sapienza, di cultura, alla fine era un bambino che aveva paura. Guardate che prospettiva diversa. Se l'avessi visto dal punto di vista del suo livello culturale avrei detto non posso dargli niente perché lui è molto superiore a me nonostante avesse una quarantina d'anni, è molto più avanzato nel mentale, ma il bisogno nostro, fratelli, è spirituale. Lui aspettava, non lo sapeva, ma aspettava con impazienza la manifestazione di un figlio di Dio che gli parlasse non da parte della cultura, non da parte della logica umana, ma da parte dell'amore di Dio. Tante persone intorno a te stanno aspettando che tu gli possa parlare dalla parte dell'amore di Dio. Certo, puoi entrare nei loro discorsi, non gli devi parlare così, dal nulla. Entra in relazione, ma poi sappi che la creazione sta soffrendo, sta gemendo. Perché? Perché desidera il messaggio della vera libertà, il messaggio della vera grazia, perché è stata sottoposta a questa logica della vanità, di tutto quello che appare. L'apostolo Giacomo parlava di concupiscenza degli occhi, superbia della vita, concupiscenza della carne. Il mondo vive preso da queste dinamiche, ma tu hai scoperto che c'è qualcosa di più. Non stai seguendo una religione, non hai scelto una filosofia di vita. tu hai scoperto che Gesù è vivente, che Gesù è reale, che Gesù è l'alternativa vera al disagio esistenziale degli uomini che chiedono risposte, chiedono speranza, cercano. La creazione aspetta con impazienza la tua manifestazione, la manifestazione di chi ha scoperto per grazia. Non è qualcosa per cui ti puoi sentire migliore degli altri, non è qualcosa per cui puoi essere superbo, ma è qualcosa di cui sei stato fatto messaggero. E intorno a te tutto quello che ti parla di disarmonia, che ti parla di conflitto, che ti parla di tenebre, è come se ti dicesse: per piacere, accendi un po' di luce. Ed è quello che Dio ti sta dicendo, fratello, sorella, nel buio tremendo in cui ti muovi, con persone illuse, con persone schiave di quelli che li hanno vinti, dei falsi obiettivi, dei sogni di potere, dei sogni di ogni genere, nel buio più estremo tu hai la luce. E anche se non te ne accorgi, l'enfasi non è Dio che ti dice accendi la luce. L'enfasi è che intorno a te ci sono persone che a livello più o meno cosciente stanno cercando luce, stanno cercando un po' di luce e stanno morendo perché non la trovano e stanno brancolando nel buio, aspettano la manifestazione dei figli di Dio. Ma dove sono i figli di Dio? Si sono nascosti forse in chiesa? La chiesa non è un punto dove nascondersi, ma è un punto dove trovare energia, forza, per poter essere testimoni, per poter portare il progetto di Dio a chi ne ha bisogno. Ci alziamo in piedi. C'è questa speranza questa mattina di liberare la creazione dalla schiavitù della corruzione. La speranza certamente diventa una certezza per quanto riguarda nuovi cieli e nuova terra, questo lo sappiamo, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra e questa è certezza. La speranza, dirà più avanti l'Apostolo Paolo, è per il nostro corpo, perché ancora il nostro corpo, per quanto crediamo, lo vediamo decomporsi, quindi anche se abbiamo fede non si trasforma in un corpo incorruttibile, si trasforma in cenere. Ma la speranza ha a che fare anche col desiderio di Dio che tanti possano entrare in questa gloriosa libertà che tu hai sperimentato. Forse tu non te ne accorgi di essere libero, forse tu non te ne accorgi che l'inferno sarà un lontano ricordo, forse tu non te ne accorgi e quindi pensi che tutti stiano in questa libertà. Non è così. Un sacco di persone vivono con impazienza la loro prigionia. A te sembrano libere, ma se non hanno sperimentato Cristo sono in prigione e aspettano con impazienza che qualcuno le liberi. La speranza è proprio di portare altre persone in quella gloriosa libertà che forse a fatica ancora scopri nella tua vita, forse perché è ancora confusa da una falsa interpretazione di libertà, come libertà istintuale, come libertà di mandare tutti a quel paese, come libertà di dominare, di controllare, come libertà intesa come disinibizione perversa. Forse sei ancora abbagliato, abbagliata da questa libertà
ma Dio ti ha dato un'altra libertà vera, gloriosa, che molte persone desiderano. E se la stai esprimendo, incontrerai delle persone che ti invidiano, e nel momento in cui ti chiederanno: ma come fai a vivere questa pace in un mondo così complesso? Quello sarà il momento di parlargli dell'amore e della grazia di Dio. Vogliamo pregare perché possiamo veramente adoperare le nostre energie, le nostre risorse per diventare promotori di libertà vera, e che sia libertà nei confronti della povertà, che sia appoggio sociale, sanitario, che sia appoggio vero alle nostre istituzioni decadenti, che sia sostegno. È importante, ma soprattutto che possa essere sostegno ai cuori ottenebrati, sostegno alle persone che, come tante pecore senza pastore, vanno allo sbaraglio seguendo la logica dell'apparenza. Tu hai la possibilità di portargli la luce, la luce, e di portarli alla gloriosa libertà di figli di Dio. Se non senti questa esigenza, forse è come se non valutassi che significa essere figli di Dio. Ma io ti prego, Signore, in questo momento, che io, che i miei fratelli, che le mie sorelle possano rivalutare questa dimensione incredibile dell'essere parte della tua famiglia, e non vivere solamente il godimento di questo, l'onore di questo, ma l'onere, la chiamata, la responsabilità di manifestare un progetto che dura per l'eternità, che dura per l'eternità. Sì, è questo che Dio sta determinando nella tua vita. Un ultimo pensiero, concludo. Mentre ieri mi trovavo a questa conferenza, accanto a me c'era, credo, il vicepresidente del Consiglio, una donna, credo che si chiami Nadia Spallitta, una cosa del genere, un avvocato, e lei si è dovuta assuppare tutta questa conferenza, questa parte, e alla fine di questa conferenza ha avuto 5 minuti per parlare, e ha parlato e ha detto: io sono dalla posizione di chi non crede, ma quello che ho sentito ha creato dubbi nei miei dubbi, come a dire: credo che ci vuole non soltanto realtà sociale, non soltanto, ma ci vuole spiritualità nella nostra vita. E ha detto: alleluia, gloria a Dio. Anche lei, con una posizione probabilmente agnostica, non lo so, non ho approfondito, magari avremo tempo di approfondire, aspettava qualcuno che gli parlasse in una maniera diversa di Dio. Tante persone accanto a te stanno aspettando. Non essere distratta dai tuoi problemi, da quel processo di rinnovamento che ti sta coinvolgendo così tanto. Sì, tu sei messaggero, messaggero di buone notizie, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.